Bel gruppo, motivati, spero fiduciosi di trovare qualcosa per la nostra vita. Sapete che questa sezione che stiamo esaminando è molto discussa ed è in parte sottovalutata perché è un intervento un pochino fuori del coro, però secondo me è un intervento interessante perché da una parte conferma alcuni aspetti negativi che abbiamo rilevato, inevitabilmente rilevato nella dialettica dei dialoghi fra il capitolo 3 e il capitolo 27. E dall'altra parte invece apre qualche prospettiva. Se ce l'hanno lasciato, d'altra parte, non vuol dire che un senso loro lo percepivano, perché non gliel'ha comandato il dottore e perché i testi canonici, i libri canonici della Bibbia erano circondati e erano anche intercettati a volte da commenti, da allargamenti che talvolta sono stati inseriti nel testo, perché per gli ebrei c'era una maniera molto strana di proclamare la perenne attualità della parola di Dio. C'era il fatto che nel passare del tempo era perfettamente legittimo inserire nel testo biblico dei brani relativi a eventi successivi a quelli descritti nel libro, ma che appartengono alla stessa storia della salvezza. Quindi, se questo ce l'hanno lasciato, vuol dire che aveva un suo valore. E il valore di questo intervento si vede soprattutto andando avanti nei capitoli, per cui i primi sono tutto sommato abbastanza ripetitivi di cose già dette e già viste. Gli ultimi invece hanno qualcosa di interessante. L'altra volta abbiamo letto il 32 e il 33, ora andiamo quindi al 34. Andiamo al 34 con brevi parole di commento che io qui da me ovviamente rubate, copiate ampiamente. Allora, quindi vediamo. Qui torna il solito tema. Sei un ribelle, sei in fondo un falso, perché non hai l'onestà di ammettere i tuoi peccati, ma comunque se ti penti Dio ti accoglie, perché sappi che a lui non gliene passa una e lui interviene a premiare o a castigare. Capitolo 34. Eliù continuò a dire: ascoltate, o saggi, le mie parole, prestatemi ascolto, voi dotti, poiché come l'orecchio distingue le parole e il palato assapora il cibo, così noi indagheremo su ciò che è giusto e distingueremo ciò che è bene. E vedete, è il giovanotto che dopo aver fatto parlare gli anziani e aver visto che non sono riusciti a schiacciare completamente Giobbe, a sua volta dice: va bene, vediamo, indagheremo su ciò che è giusto e distingueremo ciò che è bene. Insomma, un atteggiamento notevolmente da smargiasso, ecco. Giobbe ha affermato: quantunque innocente, Dio mi nega il mio diritto. Con il diritto dalla mia parte passo per menzognero. Una frecciata mi si inarprisce pur senza peccato. Ecco, Giobbe, che è stato colpito dalla sofferenza e quindi vuol dire che se l'è meritata, sottinteso, Giobbe ha detto: Dio mi nega il mio diritto. Lui che viene giustamente, perché Dio fa tutto bene, castigato da Dio, si rifiuta di riconoscerlo. Dunque, Io credo che dietro a questi discorsi ci sia l'atteggiamento presuntuoso di chi non ha bisogno di ascoltare per capire di cosa si tratta, ma di chi ha la preoccupazione di una risposta coerente col proprio sistema, prima di percepire il problema in atto, la questione come viene posta dalla vita. Questo non significa togliere al sistema, per esempio, della fede la sua autorevolezza, mettendo tutto in discussione, ma sicuramente mettendo a confronto con la vita e le situazioni della vita il vissuto concreto, quella che può essere la mia visione religiosa. Un atteggiamento di ascolto di qualche perplessità. Io proprio durante la messa ricordavo Papa Francesco, un papato, e lo dico anche se c'è la registrazione, complesso, multiforme, rischioso, però sicuramente alcune cose di Papa Francesco, soprattutto per quanto riguarda la vita morale, l'accoglienza nella pienezza della vita cristiana di chi ha avuto un matrimonio difficile o drammatico e vuole ricominciare, e anche la sforbiciata netta, poi ripresa, ridiscussa, circa la condizione delle persone omosessuali. Cioè, c'è una realtà che non si configura necessariamente come negativa. La guerra è comunque negativa. Lo sfruttamento di un popolo da un altro è comunque negativo. La violenza è comunque negativa. Invece ci sono delle situazioni dove c'è un'aspirazione a una vita nel segno di un equilibrio, di un riequilibrio, di una nuova sintesi. E io mi sono sentito di ringraziare il Signore. Non tocca a me dare giudizio e non sono un tifoso. Vi assicuro che non sono un tifoso. Però l'atteggiamento del credente che sbatte la porta in faccia senza rendersi conto di che cosa c'è dall'altra parte. Per un mondo abituato ad andare avanti a base di regolina cieca, oggettivamente da applicare in tutti i casi, questo ragionamento non quadra. Ma vivendo nella vita, altro che. Questo è il tema proprio, la durezza di chi non accetta nemmeno di ascoltare la concretezza della situazione che gli viene proposta, ma ha già la risposta pronta. Quale uomo è come Giobbe che scioglie sarcasmi come chi beve acqua? Si unisce a malfattori e va in compagnia di malvagi. Questo non ce ne eravamo accorti, veramente. Non pare proprio. Quando sei preso, quello che dico, a quel punto. Egli afferma, A nulla serve all'uomo godere del favore di Dio. Questo è un discorso molto interessante, lo dovremmo riprendere. A nulla serve all'uomo godere del favore di Dio. Ascoltatemi, uomini coscienziosi, lungi da Dio l'iniquità, dall'Onnipotente l'ingiustizia. Dio ripaga l'uomo secondo le sue opere, lo retribuisce secondo la sua condotta. Certamente Dio non agisce male, l'Onnipotente non viola il diritto. Chi mai gli ha affidato la terra? Chi gli ha raccomandato l'universo? Chi può mettere bocca nelle sue scelte, visto che non ha assolutamente la capacità di interagire da pari con lui a livello di autorevolezza sulla natura e sulla storia? Chi mai gli ha affidato la terra? Chi gli ha raccomandato l'universo? Se decidesse per conto suo di ritirare il suo spirito e il suo alito, spirerebbero tutti i viventi e l'uomo tornerebbe alla polvere. Ma il fatto che abbia questo potere che nessuno discute non diminuisce, anzi aggrava la constatazione che ci sono delle situazioni in cui avviene l'ingiustizia. A maggior ragione non si può tollerare l'ingiustizia in uno che ha una capacità, una lucidità, un potere sulle cose così esteso. Se sei intelligente, ascoltami. Presta ascolto alle mie parole. Potrà mai giudicare uno che odia il diritto? Ecco. Giobbe è uno che odia il diritto e si fa giudice di Dio. E tu dovresti condannare il giusto supremo, colui che dichiara criminali un re e malvagi i nobili? Dio non è parziale con i principi, né favorisce il ricco rispetto al povero. Si è visto che questo non è vero. Non è vero, poiché tutti sono opera delle sue mani. Repentemente muoiono qui, Alonso ha fatto questa scelta, nel cuore della notte i nobili si agitano e passano, il potente è abbattuto senza mano d'uomo. Come dire, ci pensa lui a rimettere le cose a posto, a sistemare i vari Don Rodrigo o altri personaggi del genere, i prepotenti e i ribaldi. Perché gli occhi di Dio sorvegliano i sentieri dell'uomo e vedono tutti i suoi passi, non tenebre né ombre dove possano nascondersi malfattori, e non sta all'uomo fissare un termine per la comparizione in giudizio con Dio. Arriva lui quando decide di arrivare. Quindi che hai da ribellarti a questo Dio? Lui quello che fa lo fa bene. Non c'è minimamente, della minima apertura a dire: ma tu com'è stato, che ti è successo? Perché? Com'è ti ritrovi così? Il distrito le potenti senza fare indagini e nomina altri al loro posto, e siccome conosce le loro azioni li rovescia di notte e rimangono rovinati. Come criminali li colpisce nella pubblica piazza, perché si sono allontanati da lui e non hanno seguito le sue vie, facendo giungere a Dio il grido dei poveri e udire il clamore degli afflitti. Certo, quando le cose vanno lisce, vanno lisce. Quando c'è delitto e castigo, assolutamente niente da dire. Ma la vita e le situazioni sono molto più complesse. Ecco proprio la complessità delle situazioni. Quello che dicevo prima di Papa Francesco, no? Tieni conto della complessità delle situazioni, di una realtà che rispetto all'idea è molto più intricata, come non avevamo previsto. Se resta quieto, chi potrà condannarlo? E se nasconde il suo volto, chi potrà vederlo? Egli vela tra popoli e uomini, perché non regni l'empio, né coloro che seducono il popolo vi siano. Dio a Dio, ecco, l'invito al pentimento. Mi sono sbagliato, non peccherò. Ciò che non vedo, insegnamelo tu. Se ho commesso delitto, non lo farò mai più. Forse che lui dovrebbe retribuire secondo il tuo capriccio? Perché tu fai e disfi e non io. Di quello che sai. E gli uomini coscienziosi che mi ascoltano e i saggi confesseranno: Giobbe parla senza sapere, le sue parole non hanno senso, lo torturino sino all'ultimo per le sue risposte degne di un malvagio, perché al peccato giunge la ribellione, davanti a noi si burla e non smette di parlare contro Dio. E questo in fondo è il nostro tema. In tutto questo, dice il mio amico commentatore, nessuna novità. Alle questioni poste dall'esistenza dolorosa e complessa, Eliu non risponde che riaffermando i principi. E ora andiamo avanti. Quindi questo capitolo è proprio un perfetto esempio di ottusità, ecco, di ottusità, di rigidità, un perfetto esempio di un tipo di religione che ha la capacità di allontanare tutti gli altri dall'immagine di Dio. Invece qui si comincia, al capitolo 35, a parlare di trascendenza e di provvidenza, e per entrare poi nella parte più umana di questi capitoli. Eliu proseguì: ti pare ragionevole dire ho ragione io, non Dio? Vuol dire a che mi è servito, che cosa ho guadagnato a non peccare? Io risponderò a te e ai tuoi amici insieme a te. Qui è interessante vedere su quale base viene impostato il rapporto con Dio, su quale base viene impostato le aspettative dell'uomo nei confronti di Dio e le aspettative di Dio nei confronti dell'uomo. In fondo viene la domanda: ma lui non ha mica bisogno di te, sai? Pensi che Dio abbia bisogno di te? E se fosse vero questo, allora la delicatezza dei rapporti sarebbe su un altro piano, non più un Dio carro armato, ma un Dio altro. E questo è bello, qui il discorso entra in questa novità del volto di Dio. Io risponderò a te e ai tuoi amici insieme a te. Contempla attentamente il cielo. Fissa lo sguardo sulle nubi tanto alte. Se tu pecchi, che male fai a Dio? Se accumuli delitti, che danno gli rechi? Se sei giusto, che cosa gli dai? O che cosa ricevi dalla tua mano? La domanda è interessante, eh? Dio è presentato come il supremo sazio, quello che non ha bisogno di nulla, quello che dice nessuno mi avanza nulla. Io non ho problemi con nessuno. Io basto a me stesso. Se tu pecchi, che male fai a Dio? Se accumuli delitti, che danno gli rechi? Chi sputa contro il cielo si sputa in faccia, d'accordo? Se sei giusto, che cosa gli dai? O che cosa riceve dalla tua mano? È un uomo che va alla tua malvagità, a un mortale come te la tua giustizia. Tu quello che fai, tanto lui non lo raggiungi. Non ti illudere. Lascia fare, non ti illudere. Le tue azioni possono avere una ricaduta sul prossimo, non su lui. È un uomo che fa la tua malvagità, o un mortale come te la tua giustizia. Sotto il peso dell'oppressione gridano, chiedono aiuto contro i potenti, ma non dicono: dov'è il nostro creatore che ristora le forze durante la notte, che ci istruisce con le bestie della terra e con gli uccelli del cielo ci ammaestra? Altro a cui pensare. Altro a cui pensare. Allora per l'arroganza dei malvagi gridano, ma egli non risponde. Perché Dio non ascolta la fallacia. L'Onnipotente non ci fa caso. Molto meno quando dici di non vederlo o che la causa è davanti a lui e resti in attesa. Ora, siccome la sua collera non castiga né conosce attentamente i delitti, Giobbe apre la bocca a vuoto, intrecciando discorsi senza senso. Qui ora dobbiamo vedere un po' se è vero che questo è il volto di Dio. Il problema di questo testo, questo va detto, lo dico tutte le volte, è la traduzione infame. È un testo, da un punto di vista di codici, massacrato, per cui ogni tanto c'è traduzioni così strane, apparentemente contraddittorie. Se vi riportassi tre o quattro traduzioni, nessuna sarebbe soddisfacente. Ma tant'è, accontentiamoci di quello che abbiamo. Due tesi care a Giobbe, che Eliu ha già affrontate. La prima è quella della ragione e del torto. Ti pare ragionevole dire: ho ragione io, non Dio? Tu hai detto, comincia così. Ti pare ragionevole dire, il testo ebraico è: tu hai detto. Come Eliu ha lungamente risposto nel discorso precedente, qui appena un accenno. Adesso ancora, perché la sua collera punisce l'iniquità, è che lui conosce bene la tua trasgressione. Però qui questa traduzione del versetto 15 è drammatica, facciamo finta di nulla. Invece il secondo tema toccato da Giobbe è al versetto 3. Quale è per me il vantaggio? A cosa mi è servito? Che cosa ho guadagnato a non peccare? Questa questione tormenta Giobbe e l'ha posta in diversi momenti. A cosa serve faticarsi in vano? Perché il buono o il cattivo fanno la stessa fine? Per Eliu porsi il problema equivale già a impietà. Per Giobbe è vita. E allora Eliu, con una abilità un po' perfida, mette nella bocca di Giobbe il linguaggio che Giobbe prestava ai cattivi. Chi è il Signore perché noi lo serviamo? E quale vantaggio abbiamo dallo stare con lui? Questo lui lo diceva al capitolo 21, versetto 15. Torna il tema di prima. Che vantaggio c'è? A che conviene? La replica al versetto 13-15 non ha fatto che sfiorare il problema. Questa volta Eliu vuole essere rigoroso. Dio rimane inaccessibile. Il peccato dell'uomo non gli toglie nulla, e né la sua fedeltà a lui gli porta che cosa? L'uomo solo può perderci o guadagnarci, non Dio. È l'uomo che ci rimette, non lui. Contempla attentamente il cielo, fissa lo sguardo sulle nubi tanto alte. Se tu pecchi, che male fai a Dio? se accumuli delitti, che danno gli rechi? Se sei giusto, che cosa gli dai? O che cosa ricevi dalla tua mano? È un uomo che va la tua malvagità, o un mortale come te la tua giustizia? Un'anomalia. Eliu, al versetto 4, ha annunciato l'intenzione di rispondere a Giobbe e ai suoi amici. Io risponderò a te e ai tuoi amici insieme a te. Il versetto 6 riprende parola per parola la famosa questione di Giobbe a Dio, che era già al capitolo 7, versetto 20. Se pecco, che male faccio a Dio? Qui c'è, se pecchi, che male fai a Dio? Il versetto 7 riporta la questione di Elifaz, che domandava: è a Dio che un uomo è utile? È a lui stesso che l'uomo bravo è utile, non a Dio. C'è un piacere per l'Altissimo che tu sia giusto? C'è un guadagno? Dio ci guadagna qualcosa da te? Questo ragionamento è drammatico. È drammatico perché Eliu considera insignificante la domanda di Giobbe sull'utilità di essere fedele. E il suo primo riflesso riprende quello degli amici quando discutevano con lui. Riportare Giobbe davanti ai suoi limiti, ricordandogli la trascendenza di Dio. Su questo piano, naturalmente, niente da dire. L'agire buono o cattivo di un uomo non porrà mai né privare Dio della sua gloria interna, né arricchire il suo essere. Da questa trascendenza divina, Giobbe concludeva: Dio rimane indifferente, a Dio non ne frega niente di noi. Dicendo questo, l'abbiamo visto, Giobbe scalzava implicitamente le basi dell'alleanza. L'alleanza. L'alleanza è l'espressione di un Dio che prende l'iniziativa di tendere la mano all'uomo proponendo uno scambio di incontro e di comunione di vita. Questi ragionamenti, che gliene viene a Dio di bene o di male da quello che fai, ignora il cuore della rivelazione biblica dell'Antico Testamento. Perché nel momento in cui Dio, che ha sempre l'iniziativa dell'alleanza nella Bibbia, con Abramo, con Noè, con Abramo, con Mosè, successivamente nei tempi messianici, quando Dio pone l'alleanza davanti all'uomo con una decisione gratuita e irreversibile, manifesta l'interesse e il piacere, confessa la debolezza di provare interesse e piacere per quello che l'uomo fa e che risuona su di lui. Dio, quando Dio ha posto l'alleanza, ha proposto l'alleanza all'uomo, ha manifestato l'interesse e il piacere che gliene poteva venire e gliene verrebbe sempre da parte dell'agire dell'uomo. Un interesse che non appartiene certo all'ordine dell'avere, ma a quello dell'amore. Cioè, di dire: che gliene viene a Dio? Che gliene viene per un peccatore che si pente? per un prodigo che torna, che ne viene? Viene magari a lui, lui viene perdonato, e a Dio che gliene viene? Chi è il misericordioso? Chi è il veramente prodigo? Chi gode di amare? L'avere non ha senso per Dio, cioè la dimensione dell'avere, dell'arricchirsi, dell'avere una convenienza, non appartiene a Dio. Coraggio, le nostre tentazioni. Ma io ci rimetto, io perdo delle occasioni, io non sono libero, lui mi controlla. L'amore di Dio che invita a uno scambio e crea nell'uomo le condizioni del dialogo, esclude radicalmente da Dio ogni atteggiamento indifferente. Un Dio vulnerabile, sensibile, passibile, dicevano gli antichi, da patior, da subire, un Dio che subisce. Dio in effetti è personalmente contestato, ferito, ogni volta che l'uomo rovina la carta dell'alleanza. E d'altra parte quelli che hanno da soffrire del male commesso, che sia il prossimo o il peccatore stesso, non cessano un istante di essere l'oggetto della provvidenza di Dio e suoi partner nella storia della salvezza. Non è vero? Qui è il limite enorme di Elio, gli facciamo veramente le scarpe a questo maestrino. Manca una transizione fra l'8 e il 9. È un uomo che va alla tua malvagità, a un mortale commette la tua giustizia. E qui si chiude la sciocchezza. Non è vero. Dio c'è in gioco. Ha voluto proporre questa alleanza, il popolo c'è entrato, ogni israelita c'entra con il suo ingresso nel popolo attraverso la circoncisione. Dio si rende capace di godere dell'uomo e in qualche modo di soffrire. In qualche modo. L'impassibilità divina non appartiene al Dio vivo della Bibbia. Questo è una cosa molto bella. Ora, i versetti da 9 a 14 entrano in un contesto apparentemente complementare. Degli oppressi gridano, ma è in pura perdita, perché Dio non ascolta e l'Altissimo non li prende sul serio. Arriva il tema del silenzio di Dio in rapporto alle vicende dell'uomo e alla situazione di Giobbe. Leggiamolo. Sotto il peso dell'oppressione gridano. Qui manca, appunto, vi ho detto, no? Un gancio che dice, e ora si apre il discorso. Ce lo mettiamo noi. Sotto il peso dell'oppressione gridano, chiedono aiuto contro i potenti, ma non dicono, dov'è il nostro creatore che ristora le forze durante la notte, che ci istruisce con le bestie della terra e con gli uccelli del cielo si ammaestra? Chiedono aiuto, ma non dicono, oddio, hai il diritto, il dovere di aiutarci. In generale, Dio, no, figurati, lo sanno prima, non ci pensano nemmeno a chiedere, perché è irraggiungibile. Dov'è il nostro Dio, che ristora le forze durante la notte, che ci istruisce con le bestie della terra e con gli uccelli del cielo ci ammaestra? Allora per l'arroganza dei malvagi gridano, ma egli non risponde, perché Dio non ascolta la fallacia, l'Onnipotente non ci fa caso, molto meno quando dice di non vederlo o che la causa è davanti a lui e resti in attesa. Ora, siccome la sua collera non castiga né conosce attentamente i delitti, Giobbe apre la bocca a vuoto, intrecciando discorsi senza senso. La facesse finita, Giobbe, di dire che Dio lo mena. Dio ha ben altro da fare che stare dietro agli uomini. Ora, questo passaggio si può interpretare in due modi. Primo, o Dio tace perché gli oppressi non hanno direttamente invocato lui, è vero, ve l'ho fatto notare prima. Chiedono aiuto contro i potenti, ma non dicono vieni, ma sembra un po' strano. Dio non interviene perché non gliel'hanno chiesto espressamente. Si può pensare, ma anche gli ebrei in Egitto non avevano chiesto a Dio di liberarli, ma il grido dell'oppresso è già di per sé una preghiera. Invece la realtà è un'altra. Non è che Dio non risponde perché non gliel'hanno chiesto nei dovuti modi, ma perché si riserva di intervenire a suo tempo e non intende cedere a nessuna pressione. Gridare è inutile. Solo agli occhi del Signore conta non la pretesa che si muova come dici tu, ma che tu ti metta nei suoi confronti fiducioso e sottomesso. Vedete, si comincia ad aprire la strada, Nei commenti, lui no, non certo, ma per reazione a Jehu si comincia a intuire come possono stare le cose. Non hanno detto dov'è il Signore che ci ha fatti, lui che dà le forze, eccetera. Dov'è il Signore? Da dopo Geremia in poi è la preghiera che doveva salire spontaneamente al cuore di ogni israelita nella prova. Quando all'inizio del libro di Geremia il Signore rimprovera l'elite di Israele, non hanno detto dov'è il Signore che ci fece salire dal paese d'Egitto e ci fece marciare nel deserto. I sacerdoti non hanno detto dov'è il Signore. Coloro che detengono la legge non mi conoscono, i pastori mi hanno tradito. Gridare nel pericolo, urlare sotto il dolore è tipico delle bestie della terra e degli uccelli del cielo, ma l'uomo ha ricevuto la sapienza che gli fa riconoscere e invocare il suo creatore, un creatore così attenzionato che ricostruisce durante la notte le forze che il fedele perde di giorno, come dà il pane ai suoi amici, appunto, nel sonno. Questa allusione alla sollecitudine di Dio corregge in parte ciò che aveva tutta l'aria di essere un invito a rassegnarsi alla sua distanza. E poi si va avanti verso il quarto discorso. Permettetemi almeno di cominciarlo. Il capitolo 36, dal versetto 5 al versetto 23. Elio continuò, aspetta ancora un po' che ti istruirò, c'è ancora una cosa da dire. Versetto 5, ecco qua, qui c'è un tema molto importante. La metodologia di Dio nei confronti dell'uomo. Dio è potente, ma non disprezza il cuore sincero. Non lascia in vita il malvagio, fa giustizia al povero. Non stacca gli occhi dal giusto, li fa sedere su troni regali e li esalta per sempre. E quando li lega con catene o li avviluppa nei lacci dell'afflizione, è per denunciare ad essi le loro azioni e i peccati della loro superbia. Apri loro gli orecchi, perché imparino, e li esorta a convertirsi dal male. Si ascoltano e si sottomettono, chiuderanno i loro giorni in prosperità, i loro anni in benessere. Se non ascoltano, varcheranno la frontiera della morte, spireranno senza rendersene conto. I malvagi, infatti, quando li incatena, invece di chiedere aiuto, accumulano ira, perdono la vita in piena gioventù e muoiono all'età degli efebi. Con l'afflizione egli salva l'afflitto, aprendo i suoi orecchi con la sofferenza. Anche te, egli spinge ad uscire dalle grinfie dell'ingiustizia, dell'angustia, verso un luogo spazioso e aperto, per servirti una mensa succulenta. Ma tu non difendere la causa del malvagio, mantieni il mio diritto, non lasciarti sedurre dall'abbondanza né fuorviare da una ricca tangente. Varranno forse nel pericolo per lui le tue ricchezze e tutti i tuoi averi? Di notte non desiderare di eliminare gente dal suo luogo, non volgerti più all'iniquità, poiché per essa fosti provato dall'afflizione. Guarda, Dio è eccelso in potenza. Quale maestro gli si può paragonare? Chi gli indica il cammino? Chi può accusarlo di ingiustizia? E qui abbiamo nella prima parte le tesi classiche della retribuzione, note finora: fa morire, punisce, però rende giustizia ai poveri, li fa sedere sul trono, versetto 5, 6, 7, e anche se sono nella prova, il Signore gli offre una possibilità di concludere la loro vita nelle delizie, versetto 11, nel benessere. Fin qua niente di nuovo, che non si ritrovi anche nei discorsi degli amici. Se non che al versetto 15 arriva una formula strana. Con l'afflizione egli salva l'afflitto, aprendo i suoi orecchi con la sofferenza. Questa è una bomba, non si era ancora sentita, che la sofferenza non fosse solo un male da evitare, ma una medicina da desiderare, di cui non scandalizzarsi. Questo versetto 15 rappresenta proprio l'asse attorno a cui ci si muove. Elio non ci aveva abituati né all'eleganza letteraria del testo ebraico su cui sorvolo, ma nemmeno alla forza provocatrice di queste parole. Naturalmente gli esegeti si pongono due ipotesi di traduzione. Con l'afflizione egli salva l'afflitto o dall'afflizione egli salva l'afflitto? Cioè, l'afflizione è uno stato da cui bisogna venire fuori o è una condizione perfino favorevole a incontrare lui? Qui veramente è qualcosa di nuovo e di grande. Questo nostro amico qui, con tutte le sue considerazioni filologiche, ovviamente, non solo filologiche, ma anche in riferimento ad altri testi biblici, dice, propende per l'idea, con l'afflizione egli salva l'afflitto. Con l'afflizione, attraverso l'afflizione. Siamo davanti a una delle formule più audaci della teologia biblica sulla sofferenza. E per apprezzarla nel suo giusto valore, cerchiamo di confrontarla con altri testi dell'Antico Testamento che leggono la sofferenza umana nell'asse della pedagogia di Dio. Vi rendete conto che la stiamo sparando grossa? Che la sofferenza umana serva a Dio per farci crescere. Ora siamo fuori dell'idea che Dio te la manda, la sofferenza, te la manda a te, a quello, non magari pecca sdigarti, dici che sei cattivo, eccetera, eccetera, eccetera. Ma comunque l'ipotesi che la sofferenza, la croce, la sofferenza, sia una strada attraverso cui lui ti fa crescere. È un'ottima intuizione in questo contesto apparentemente così rassegnato, così chiuso. È un'apertura incredibile. Attraverso l'afflizione egli salva l'afflitto, aprendo i suoi orecchi con la sofferenza, cioè facendogli capire il senso delle cose. Permettetemi di andare avanti. La sofferenza mandata da Dio, anche se non mandata da Dio, la sofferenza, il limite, il conflitto, se può servirti, per esempio, a manifestare a Lui la tua fedeltà, nel senso che il tuo rapporto con Lui è positivamente più forte e più bello di quanto in negativo sia opprimente il conflitto della vita. Qui dobbiamo uscire dall'idea di questo intervento di Dio a te questo, a te questo, a te questo. C'è questa realtà. Questa realtà, questa malattia che ho, questo limite che porto, questa difficoltà che vivo, è soltanto diminuzione di vita, maledizione, o può essere anche occasione per manifestare, per esempio, quello che ho nel cuore? E qui è interessante, datemi un po' di tempo, perché sennò veramente non si finisce mai, Giobbe. La sofferenza mandata da Dio come momento di purificazione è ciò che i profeti e i salmisti esprimono volentieri attraverso l'uso della parola crogiuolo. Nel crogiuolo. Il crogiuolo è la fornacella. La fornacella è quella che avevano i fabbri dove c'era il fuoco e dove il ferro si piegava, nel crogiuolo. Il crogiuolo serve per piegare il ferro nel fuoco. Certo ci hai messi alla prova, Signore, ci hai fatti passare nel crogiuolo come fai con l'argento. Salmo 66. Tu puoi scrutare il mio cuore, visitarmi di notte, passarmi nel crogiuolo, non troverai niente di sporco in me. Scrutami, Signore, mettimi alla prova, fai passare al crogiuolo i miei reni e il mio cuore. Permettimi di esprimere attraverso la fedeltà in queste situazioni difficili quanto amo te più di tutto. È folle? Il dolore fisico o morale può avere per scopo anche quello di rivelare ed eliminare le impurità dal cuore dell'uomo, come le scorie vengono eliminate per purificare il metallo. Dirigi bene il tuo cuore e sii risoluto, consiglia il vecchio Ben Sira, reazionario. Non turbarti al momento della difficoltà. Attaccati al Signore e non allontanarti, perché tu sia grande nel tuo ultimo giorno. Accetta per Lui ciò che ti succede. Nei rivolgimenti che ti umiliano, sii paziente, perché è nel fuoco che l'oro è provato. Dokimazo, ve lo ricordate, è il verbo della purificazione, della verifica. E gli uomini graditi a Dio così vengono purificati. L'uomo che non si lascia spogliare, liberare dalla ganga del peccato attraverso la prova venuta dal Signore è agli occhi del Signore qualcosa di spregevole. Siete tutti storti, vi volete lasciare addirizzare e vi addirizzo, anche con la vostra collaborazione, oltre che con la mia grazia. Questa purificazione attraverso la prova, gli spirituali dell'antica alleanza la consideravano come necessaria e come utile. Necessaria. Figliolo, se vieni a servire al Signore, preparati al peirasmos. Peirasmos è la tentazione del Padre nostro. Figliolo, se vuoi servire il Signore, preparati alla tentazione. Coloro che temono il Signore preparano i loro cuori e davanti a Lui umiliano le loro anime. Tobia, qui acceptus eras Deo, necesse fui, siccome eri accetto al Signore, era necessario che la tentazione ti provasse. È bene attendere in silenzio le lamentazioni, quella lamentazione. È bene attendere in silenzio il soccorso di Yahweh. Egli è buono per l'uomo. È cosa buona per l'uomo portare il giogo fin dalla sua giovinezza. E cioè, l'abbiamo sentito in questa Pasqua. Queste affermazioni serene del poeta delle lamentazioni ricorrevano anche nei Salmi di Salomone, che è una composizione apocrifa. Congiuntamente con questo valore purificativo, finiamo. L'Antico Testamento assegna alla sofferenza un ruolo di istruzione o di rivelazione dei disegni di Dio. Vi dico quello che dico tante volte. Per me personalmente il capitombolo è sempre stato occasione di grazia. La retrocessione, per dirla in termini calcistici, ti resetta e ti fa ripartire. Io mi fermo qui per la prossima volta, però andiamo avanti da qui. Prego, Laura.